In quel tempo l'angelo Gabriele fu mandato da Dio in una città della Galilea, chiamata Nazaret, ad una vergine promessa sposa di un uomo della casa di Davide di nome Giuseppe. La vergine si chiamava Maria. Entrando da lei disse: «Rallegrati, piena di grazia, il Signore è con te». A queste parole ella rimase molto turbata e si domandava che senso avesse un saluto come questo. L'angelo le disse: «Non temere, Maria, perché hai trovato grazia presso Dio. Ed ecco, concepirai un figlio, lo darai alla luce, lo chiamerai Gesù. Sarà grande e verrà chiamato Figlio dell'Altissimo. Il Signore Dio gli darà il trono di Davide, suo padre, e regnerà per sempre sulla casa di Giacobbe, e il suo regno non avrà fine». Allora Maria disse all'angelo: «Come avverrà questo, poiché non conosco uomo?» Le rispose l'angelo: «Lo Spirito Santo scenderà su di te, e la potenza dell'Altissimo ti coprirà con la sua ombra. Perciò, colui che nascerà sarà santo e sarà chiamato Figlio di Dio. Ed ecco, Elisabetta, tua parente, nella sua vecchiaia, ha concepito anch'essa un figlio. E questo è il sesto mese per lei, che era detta sterile. Nulla è impossibile a Dio». Allora Maria disse: «Ecco la serva del Signore, avvenga per me secondo la tua parola». E l'angelo si allontanò da lei. Oggi celebriamo la festa dell'Immacolata Concezione. È singolare la storia di questa festa, perché il popolo cristiano, fin dai primi secoli, ha celebrato Maria, madre di Gesù e madre di tutti gli uomini. La definizione, invece, che è oggetto di fede, che Maria sia immacolata, è solo del 1800, dove viene messo in luce che ci sono delle realtà che si scorgono nei rapporti personali, che si conoscono solo vivendo insieme. Il popolo cristiano, che vive insieme a Maria e la ha adottata come madre e ha una grande confidenza, è riuscito a capire di lei e a sentire di lei più non quanto non sentissero i teologi e i vescovi e i papi. Questo è l'insegnamento che occorre tenere presente, perché l'esperienza religiosa dà all'uomo, o l'esperienza della fede, dà alla persona che lo compie una particolare lucidità per quanto riguarda ciò che sta vivendo. Noi sappiamo come la nostra esistenza sia piena di buoni propositi e di delusioni. E quanto maggiore sono i propositi, tanto maggiore sono le delusioni. Questo significa che noi abbiamo in noi stessi una debolezza cronica morale. La nostra moralità non riusciamo a portarla innanzi, perché in noi non c'è la unità del desiderio, dell'intelligenza, della libertà, della volontà. È come che queste tre o queste diverse dimensioni dell'uomo non lavorassero insieme. Questa difficoltà a fare agire insieme queste diverse dimensioni, questa difficoltà è precisamente il peccato originale. Il peccato originale è quello che succede in me e quello che succede in te, come incapacità di poter far fronte al bene che intuiamo, al bene che vediamo. Tant'è vero che tante volte diciamo: e ho fatto quello che potevo. Ma quello che potevo era troppo poco rispetto a quello che dovevo o quello a cui aspiravo. Così anche col passare degli anni ci accorgiamo che gli altri sono come noi. E quindi c'è una carenza diffusa in tutti gli uomini, come una incapacità di realizzare il bene, o se volete la salvezza, col nostro lavoro, con la nostra attività. Il popolo ebreo aveva intuito questo, anche perché ogni volta che il Signore rinnovava l'alleanza con questo popolo, regolarmente veniva tradita. Prometteva di seguire il culto di Yahweh, il culto del Dio di Abramo, di Isacco, di Giacobbe, e regolarmente si appassionava alla divinità della fertilità umana, della fertilità della terra o del greggio o quel che sia. E aveva intuito il popolo ebreo che ci voleva l'azione di un Dio affinché avvenisse questa libertà dell'uomo. Però come l'aveva pensata? Secondo il sistema che noi abbiamo di dividere le cose, per cui Dio interveniva col suo giudizio e separava i buoni dai cattivi, e basta. E invece le cose sono state molto diversamente, perché Dio vuole che tutti gli uomini si salvino, tutti, nessuno escluso. Quindi allora questo intervento di Dio dice ad ogni uomo: tu sei oggetto della salvezza di Dio. Ma occorreva che ci fosse uno, il primo dei redenti, il primo dei redenti. Ed è Maria, ecco così. Per cui il desiderio di Maria di avere un rapporto con Dio, la grazia, piena di grazie, no? Il desiderio di Maria non era tanto diventare una donna buona, brava o così, ma di avere un rapporto con Dio che riempisse il suo cuore, la sua mente e tutta la sua vita. E il Signore ha dato esecuzione a questo suo desiderio, per cui l'ha riempita di grazia, cioè dalla sua presenza, perché la grazia di Dio è la presenza di Dio. Ecco che allora Maria è la prima persona che è stata salvata, è la prima redenta, è la prima persona che inizia una nuova umanità sulla faccia della terra. Noi apparteniamo a questo tipo di gente, perché fondamentalmente, decisamente, essenzialmente, noi siamo dei salvati. Questo bisogna che ce lo mettiamo in mente. È Dio stesso che ha preso l'iniziativa di salvarci. Noi siamo il popolo di Dio che è stato salvato da Gesù Cristo. Si capisce anche tutto l'inno che abbiamo letto dell'Apostolo Paolo dalla lettera degli Efesini, su Dio che ci ha, quindi il tempo è passato, ci ha liberato, ha operato la nostra salvezza. Noi siamo già dei salvati. Bisogna che noi partiamo di qui, perché altrimenti noi, ci affanniamo da una parte all'altra e non riusciamo a vivere un momento di felicità, di gioia, di contentezza. Uno senza un po' di contentezza come fa a vivere un uomo? E capite il punto? Per cui il Signore viene e ti dice: io ti ho salvato, tu sei una persona salvata. Il popolo cristiano quindi è un popolo di salvati. E Nietzsche diceva: se vedessi sul vostro volto il sorriso di uno che è già stato salvato, allora crederei di più alla vostra religione. Cioè, la nostra serietà, in fondo, è una caduta di fiducia nei confronti di Dio, che ci ha già salvato. Bisogna che noi partiamo da Maria, che è la prima delle persone salvate. è l'inizio di una grande processione nella storia, dove tutti gli uomini, per dono di Dio, per grazia di Dio, radicalmente sono tutti salvati. Questo è lo sguardo che noi dobbiamo avere su di noi e sulle persone che sono attorno a noi. Questa festa, quindi, mentre vediamo Maria, che è la prima salvata, e doveva avere un condono particolare, perché voi sapete l'influenza che ha affettivamente la madre nell'educazione del figlio. Capite che sarebbe stato veramente un disastro in Gesù se non ci fosse stata in Maria, nella madre, una limpidezza di rapporti nei confronti di Dio. Gesù sarebbe stato colpito radicalmente del suo essere e quindi disturbato tutta la vita. Invece vediamo nella vita di Gesù il riflesso della vita di Maria. La serenità di Gesù, sia nel rapporto con Dio, sia nel rapporto con tutte le persone. La serenità di Gesù, in fondo, esprime il processo educativo della madre che ha trasferito nel figlio la sua sensibilità proprio per un grande dono di Dio, di essere una donna salvata. In questa giornata, anzitutto, noi dobbiamo essere grati a Dio di essere dei salvati, dei redenti. Secondo punto, almeno in questo giorno, bisogna anche che nel nostro viso si manifesti che noi siamo delle persone salvate. Bisogna che noi pensiamo alla positività della nostra esistenza. Se vogliamo riconoscere realmente nella sua condizione reale Maria e vivere con lei questo giorno di festa, giorno in cui il Signore si manifesta nella sua misericordia, nella sua bontà, che prima di tutto ha coinvolto Maria e poi coinvolge anche noi, assieme a Maria, in questo grande disegno di salvezza, opera della grazia del nostro Signore.